terra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Stamattina vorrei concludere quello che ieri non sono riuscito a inglobare nella meditazione, e di quelle tre cose che avevo elencato per cogliere il senso poi profondo, no, della parola di Dio. Avevo detto bisogna stare attento al tono, ai particolari e al contesto. Allora, per sottolineare questa dimensione del contesto, il brano di Vangelo di domenica scorsa è ideale. Ve lo rileggo brevemente, ma voi già conoscete, no? Allora, il brano nella lettura della liturgia comincia con: gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. E come vi suggerivo a volte, no, per poter cogliere il senso vero, no, di quello che ha annunciato, bisogna riandare al testo della scrittura, non fermarsi, per esempio, in questo caso, quello della liturgia. E se voi andate al testo del Vangelo, siamo al capitolo 17 di Luca, questa espressione, cioè questo versetto, no, gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede, questa cosa è preceduta dall'invito al perdono. Quando dice: se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno tornerà, sono pentito a dirgli no, tu li perdonerai. Questo invito al perdono a sua volta è preceduto da una osservazione più generale, che è: state attenti a voi stessi. State attenti a voi stessi, che è una delle espressioni che si ritrovano comunemente sia nell'Antico Testamento che nel Vangelo, va collegato alla questione del perdono, e la questione del perdono va collegata a cresci la fede. Cioè, questi, diciamo, sono tre espressioni che però hanno un filo rosso di collegamento. Purtroppo, adesso ho visto che le Bibbie, quelle diciamo che riportano la nuova versione della CEI del 2008, non suddivide più il capitolo 17 di Luca in sottocapitoletti a secondo del contenuto. Ma se voi andate la Bibbia, come dire, prima del 2008, voi vedete che il brano è suddiviso secondo la logica mentale del contenuto. Il contenuto parla degli scandali, state attenti. Il contenuto parla del perdono, allora, capitoletto, questione del perdono. Poi sotto parla della fede, invito alla fede. Questa distinzione è il segno che il brano di Vangelo è letto secondo una logica contenutistica, che è una logica mentale. Invece i padri insegnano la liturgia anche se è un po', come dire, un po' decurtata in questa liturgia, ma i padri insegnano che la lettura, quindi l'ascolto della parola, non segue un filo mentale, ma segue un filo spirituale, vale a dire parla al cuore. Quando si dice al cuore, non vuol dire in senso sentimentale, vuol dire in senso integrale della persona. È quello che dicevo ieri, no? Per comprendere, non si tratta di attivare una dimensione intellettuale, ma prima una dimensione affettiva. Posso subito già dire questo: lo stare attenti. Se voi vi fate la domanda a che cosa devo stare attento, quando Gli apostoli domandano la fede. Quando l'uomo è come costretto, ma costretto nel senso bello del termine, no? A domandare la fede. Il Vangelo sempre risponde in occasione del perdono, il che significa che fa riferimento ai guai della vita concreta, che fa riferimento al fatto che i rapporti non sono mai così beati, sereni, non esiste il paradiso terrestre. Allora, dove si gioca la fede? Nel perdono vicendevole. Da collegare subito, il perdono non è questione di generosità, ma per l'annuncio evangelico il perdono è questione di conoscenza di Dio. Quando voi registrate la difficoltà a perdonare, voi dovete dedurre: la mia conoscenza di Dio è così povera che non incide minimamente nel mio cuore. Allora, il pentimento che ne nasce, appena io mi accorgo di questo, non è: non sono stato generoso, ho disprezzato Dio. Quindi il centro resta sempre il mistero di Dio, che quando si rivela nel suo amore gratuito, quindi misericordioso a noi, e noi quando rispondiamo a Lui, si rivela nel fatto che noi possiamo perdonare i nostri fratelli. Quindi questi passaggi sono, diciamo, essenziali, ma non hanno una presentazione logica, diciamo, di tipo mentale. E occorre reagire per la comprensione di queste cose proprio a livello del cuore. In questo senso, nella liturgia, la lettura dell'Antico Testamento, che in genere è scelta in rapporto al brano di Vangelo, no? È la lettura del profeta Abacuc. E questa, diciamo, il brano, no? Del profeta Abacuc è letto in rapporto alla frase finale di questo brano, quando dice: ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Allora, un primo collegamento che non è immediato, ma se voi rimanete su questi testi è come se si collegano da soli. In questo modo la rettitudine è collegata alla fede. Allora, se uno soccombe, pensate a una tentazione, se uno soccombe è perché non ha fede. Questo non ha fede si rivela nel fatto che non sono capace di una cosa, ma non sopporto bene una cosa. Allora, provate a ritornare all'esperienza di questo profeta. Se voi, come sempre, andate a leggere tutto il capitolo, non solo il brano che viene proclamato nella liturgia. Se andate a leggere tutto il capitolo, voi vi accorgete che il profeta è assillato da una domanda tempestosa. Detto con mie parole: ma porca miseria, ma com'è possibile che con questa tragedia che è in atto Dio non dica niente? Che Dio se ne stia da parte. Vede la violenza, l'ingiustizia che dilaga e lui si lamenta presso Dio: dice, ma perché non intervieni? Ma mi ci lasci proprio soccombere? Quindi è la domanda che viene nella prova. Storicamente, il profeta Abacuc vive immediatamente prima dell'assalto dei babilonesi su Gerusalemme. Avevano già conquistato il nord, Samaria, e dopo poco tempo si sarebbero poi spinti fino a conquistare Gerusalemme. Il profeta Abacuc è preso da questa angoscia. Allora cosa fa? Torna, ecco il senso del ascoltare la parola, leggere le scritture, no? Torna alla memoria dei padri, i quali hanno narrato che in un'altra circostanza drammatica e tragica come questa, Dio è intervenuto. E pensate alla liberazione del popolo dall'Egitto. Allora, lui viene a sapere dell'intervento di Dio, della fedeltà di Dio al popolo nel passato. Si allarga il suo cuore, nel senso che riconosce questo amore fedele di Dio, perché non è che il popolo meritasse questo intervento. Quindi riconosce l'amore misericordioso del Signore che ha salvato il popolo e dice: ma se Dio è fedele, perché non posso credere anche oggi che interverrà? Allora riconquista fiducia nel suo Dio e si fida delle promesse di Dio. Questo fidarsi delle promesse di Dio avviene in tempo di prova. E, diciamo così, non ha molto senso fidarsi di una promessa quando è già realizzata. Il fidarsi di una promessa è perché non è ancora realizzata. Allora, il cuore si apre alla fiducia nel suo Dio proprio quando subisce il tracollo degli eventi, ma non abbandona il suo Dio perché lo riconosce fedele. È quello che lui vuol dire: soccombe colui che non ha l'animo retto, il giusto vivrà per la sua fede. Allora, la cosa straordinaria che questo versetto proclama è che quando noi dubitiamo delle promesse di Dio, vuol dire che abbiamo il cuore indurito. Avere la fede vuol dire aprire il cuore alla promessa di Dio, ed è quello che noi chiamiamo con il termine conversione. La conversione è il contrario dell'indurimento del cuore. Ora, facciamo subito il collegamento con il brano di Vangelo. Dov'è che voi sperimentate che il cuore è duro? Dov'è? Nella relazione. Cioè, voi sperimentate di avere un cuore duro perché nella relazione è quella disgraziata, e come mai con lei mi ha fatto così? E lei riceve e io no. Cioè, tutto quel mondo di invidia, gelosie, oppressioni, giudizi cattivi, e mettete tutto quello che volete, è collegato a che il mio cuore è duro, cioè non credo più alla promessa di Dio. Noi non ci accorgiamo di questa cosa, perché quando noi esigiamo il nostro diritto verso il fratello, immaginiamo che ciò che avviene per il nostro cuore è su un piano orizzontale, io e l'altro. E, come dire, lotto perché io perlomeno valga come l'altro. Ma non è a questo piano che si gioca la fede e si gioca la fioritura in umanità. Si gioca in rapporto all'apertura alla promessa di Dio. Detto in parole proprio povere, se io mi faccio giustizia da me è perché non credo alla giustizia di Dio. Ma se io non credo alla giustizia di Dio e mi faccio giustizia da me, quando io sono offeso ed esigo che l'altro mi riconosca, anche se l'altro mi riconoscesse, io non torno più come prima, perché mi resta il tarlo. La prossima volta che questo qui mi schiaccia un piedino, torna tutto come prima. E quindi io sono continuamente, diciamo, alle prese con questa oppressione che mi porto dentro. La verità della parola di Dio dice: se tu non credi più alla promessa di Dio e tu non ti apri al tuo fratello, tu sarai condannato a vivere la tua umanità nella tenebra. Tu sarai condannato a essere mortificato nella tua umanità. Notate che noi a livello istintivo viviamo il contrario. Noi sentiamo la mortificazione quando l'altro ci offende, non quando noi non sappiamo perdonare. E questo è il passaggio della conversione. Il riferimento non è più a me, ma è a Dio. Tanto che la domanda vera resta sempre: ma se io non perdono il mio fratello, in gioco cosa c'è? Non ho conoscenza di Dio. Non so se voi ricordate la promessa che fa il profeta Isaia e anche poi ripresa da Geremia, quando prevedono in una grande visione, no, la venuta del Messia e la redenzione, diciamo, generale. Si dice la conoscenza di Dio regnerà in tutti i cuori. La conoscenza di Dio è esattamente questa dimensione di apertura alla promessa di Dio, fino al punto che questa promessa si realizza e tutti godono dell'amore di Dio. La via per sperimentare questo è una sola, è quella del perdono. Ma da questo punto di vista potete collegare tantissimi passi del Vangelo. Per farvi degli esempi, quando Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro, qual è il versetto che commenta? Rimetti a noi i nostri debiti, no? Se voi non perdonate. Cioè, quando Gesù deve indicare la radicalità della sua sequela, a cosa allude? Amate i vostri nemici e quando perdonate i vostri fratelli. Ma questo non è da vedere nel senso di un'esigenza tale per cui l'uomo si deve sforzare, no, di andare oltre se stesso. No, non è questo. Qual è l'effetto? È che è così aperto alla promessa di Dio che la lascia operare nel suo cuore. E quando la lascia operare si accorge che perché questa promessa operi, lui deve rinunciare alla sua parte, diciamo, istintiva. Ma non si tratta di rinunciare a sé, si tratta di rinunciare alla parte istintiva che non segue la promessa di Dio. Perché la promessa di Dio è rivolta direttamente e, come dire, proprio, sai quando la freccia becca proprio il bersaglio, no? È diretta proprio a che il cuore viva. Difatti la promessa di Dio parla sempre di vita, vita abbondante e di gioia piena. Ma se voi cercate la vita abbondante e la gioia piena a partire dal vostro io, voi non troverete niente. Sarete, cioè, vivrete una specie di mortificazione dentro, per cui percependo che dentro siete mortificati, l'unico modo per sentire la vita è di opprimere gli altri. Avete, non so, chi per esempio ha un'esigenza sempre di apparire, di voler fare le cose per gli altri, lettura, leggete sempre all'incontrario le cose, vuol dire che è così vuoto che l'unico modo è quello di prendere qualcosa da qualcuno. Se uno vuol sempre dimostrarsi più grande, vuol dire che dentro è piccolino, ma non come dice il Vangelo però. Allora, questi collegamenti fanno parte di quel contesto. Se voi non tenete conto del contesto, le parole prese di per sé non sono più efficaci, non sono più potenti, perché non rivelano più il segreto di Dio. Tanto che ve l'ho già ricordato, no? Quando Gesù alla fine, diciamo, di quello che può essere il suo insegnamento a parole nell'ultima cena, deve come mettere la firma a tutto quello che ha insegnato prima, perché di lì a poco non potrà più parlare in quanto sarà processato e messo a morte, dice: non vi chiamo più servi ma amici, perché vi ho rivelato i segreti del Padre. I segreti del Padre sono questi. Questi segreti che lui rivela nella radicalità, no, di questo invito, perdonate sempre, come dire, state aperti, no, alla promessa di Dio per voi, lui li vive nella sua umanità. Noi percepiamo che queste cose sono vere anche per Gesù nella sua umanità, proprio quando lui è bersagliato, quando lui è nella prova. Nella prova è come se, sai, quando schiacci una cosa viene fuori quello che dentro proprio c'è. Allora, noi a volte uno mi schiaccia il pedino, cosa viene fuori? Che viene fuori? Se viene fuori questa dimensione, vuol dire che il cuore ha questa dimensione. Se viene fuori altro, vuol dire che c'è altro. Allora, questa parola del profeta Abacuc, no, è veramente potente, perché la fede è presentata come il contrario dell'indurimento del cuore. Noi normalmente non pensiamo così. E poi ho trovato che per me è un autore molto, molto affascinante, sarebbe quello che si chiamano gli autori da capezzale, non so bene, ci sono dei proverbi che dicono questo, cioè quando scegli uno che anche, come dire, in un momento di morte quello ti serve ancora, e sarebbe Isacco Siro, che per me è un autore veramente potente, no? E lui dice, allora aspetta, che dovrei trovarlo, se non lo dico a memoria. Non lo trovo, vabbè, lo dico a memoria. Ah no, trovato. Allora, Isacco Siro contrappone la mancanza di fede che genera orgoglio alla fede a cui segue l'umiltà. Da Dio viene la misericordia, dalla mancanza di fede la paura. Ora, ho notato, questo però lo aggiungo io, ho notato che alla fin fine di tutto quello che si muove nel nostro cuore, tutto può essere ricondotto a due cause, non di più. O dalla durezza di cuore o dalla fede in Dio, perché uno è contrapposto all'altro. Più c'è durezza di cuore, meno c'è fede. Più c'è fede in Dio, meno c'è durezza di cuore. Allora, solo da queste semplici osservazioni capite che la fede non è collegata a credo a Gesù, credo che quello che dice, non è collegato a quello, è collegato al fatto che il cuore sta aperto alla promessa di Dio o no. E ripeto, voi scoprite come il vostro cuore si atteggia nelle relazioni. Ecco perché il perdono è così espressivo del messaggio di Gesù. Mi ricordo di aver letto una volta che nella lingua indonesiana, ma io non ve lo dico così perché non conosco niente, ma vedo come mi è stato detto, ve lo riporto, che i cristiani sono chiamati coloro che perdonano. Sintomatico. Certo che se vedessero noi come cristiani, no. Ma come significato di fondo è, e questo coglie la natura specifica dell'insegnamento di Gesù. Ma c'è ancora un'altra cosa che almeno mi ha fatto molto pensare. Quando Gesù deve invitare i suoi discepoli al perdono e risponde a questa domanda, come anche in altri passi, no? Quante volte devo perdonare? Non dice, uno fa una mancanza a me, mi chiede perdono, non siamo così, come dire, disgraziati che non sappiamo perdonare. Se poi fa la seconda volta, però perdoniamo. La terza, tiriamo su le antenne, ma dalla quarta in poi. Allora, provate a considerare, perché la prima volta perdoniamo e la terza, la quarta volta non più? Come mai? Allora, in gioco non è che noi non siamo più generosi, in gioco è che emerge al nostro cuore il nostro senso di importanza. Se emerge questo senso di importanza, il cuore si chiude, non può più aprirsi all'altro. Quindi il numero di volte che sarebbe, no, perdonare, vuol dire avere completamente sconfitto, diciamo, il proprio senso di importanza. L'importanza per il cuore sta solo nell'apertura alla promessa di Dio. Se il cuore invece fa riferimento a sé nel perdono e lo prende come un impegno, allora la prima volta va bene, la seconda anche, la terza fa, lo cuore, lo qui, e dopo scoppia. E allora l'invito di Gesù al perdono è collegato al fatto che il cuore non coltivi più il suo senso di importanza. E poi scoprite che in una dimensione di amore, per esempio in una famiglia, voi scoprite che chi vuol passare per importante non è più capace di amare. Quindi è una verità del Vangelo, ma ha dei riscontri anche nella vita quotidiana. Questo mi fa sempre dire che la verità del Vangelo, che a volte noi immaginiamo, no, ma queste sono cose per i santi, cioè sono cose troppo stratosferiche, invece parlano della radice del cuore, perché in altre circostanze, quindi in altri contesti, la cosa vale tranquillamente. E questo è già un elemento, ma c'è anche un altro elemento. Quando io perdono una volta, e poi due, e la terza comincia a far fatica, alla quarta è già impossibile, c'è anche la questione tempo. Allora, se io mi lascio bloccare da quello che sta avvenendo adesso rispetto a quello che io ho vissuto prima, cioè è impossibile per me accogliere la cosa nuova come nuova, la prendo come una successione di cose già vissute. Quindi se io la quinta volta, diciamo, che sono invitato al perdono, io calcolo proprio la quinta volta. Quindi vuol dire che rispetto all'evento, facciamo le cose delle ore, una alle 7, una alle 8, una alle 9, una alle 10, una alle 11. Allora, quando io vivo l'offesa delle 11, non sono libero, perché ho già fatto mucchio con quelle precedenti. Quindi se io non perdono, praticamente io mi accosto alla novità dell'evento già appesantito. Il perdono è quella disposizione che permette di cogliere il tempo nella sua novità. Da questo punto di vista, quindi, voi vivete adesso, non avete vissuto prima. Se voi trattenete il prima, quel trattenere le cose di prima vi impediscono di vivere le cose di adesso. Questo, diciamo, chiamiamolo oppressione interiore, noi neanche ci accorgiamo, ma sarebbe come sottrarre il tempo alla grazia di Dio. Perché noi, avendo fatto cumulo, non possiamo più presentarci liberi alla grazia del momento nel quale il Signore chiede a noi di poter, manifestarsi nel suo amore. Questi due elementi, no? Il senso di importanza, che poi alla fine ci costringe a non essere più generosi. Ma non è che scompare la generosità, è che non può più essere esercitata. Quindi questo. E l'elemento tempo, cioè noi non ci presentiamo mai liberi davanti alla novità del tempo, sono due elementi che ci fanno capire qual è la portata, anche a livello di dinamica del cuore, del perdono. E vale sempre questa espressione del profeta Abacuc: soccombe chi non ha l'animo retto. Che io potrei commentare così: soccombe chi non è aperto alla promessa di Dio, chi fa cumulo con le cose cattive, chi imposta il suo vivere sulla base della sua importanza. E invece poi dice: il giusto vivrà per la sua fede, cioè non si ritiene importante, non fa cumulo ed è libero rispetto al tempo. Tra l'altro, l'antico adagio, è preso da San Paolo, ma poi diventa anche una cosa comune, no? Per esempio, io ho visto tra fratelli, tra marito e moglie, dai, non andiamo a letto senza riconciliarci un po', no? Quando si dice non sorga il sole sull'offesa passata, no? Perché il sole deve sorgere su una pulizia di cuore. La pulizia spesso è data dal perdono, no? Quindi non è così complicato da capire. È un po' complicato da vivere, no? Ma perché? Perché il nostro cuore resta duro. Perché non siamo aperti alla promessa di Dio. Perché immaginiamo che tutto è in funzione della nostra importanza. Quello che ci frega nella generosità non è che noi, non so, siamo meschini oppure egoisti. No, è che ci sentiamo feriti nella nostra importanza. Ed è per questo che quella famosa frase, che per me suona come una frustata, ma tagliente per noi, quella famosa frase che dice Gesù al gruppo dei farisei: ma come fate voi a credere se cercate gloria gli uni dagli altri? Questo cercare gloria gli uni dagli altri fa parte di questo senso di importanza, di questo far cumulo e di questo non essere mai puliti davanti alla novità del tempo. Il contrasto di questo, ma poi lo spiegherò nel pomeriggio, perché poi ci sono altre cose da dire, ma lo spiegherò nel pomeriggio e ve lo annuncio già adesso, è quella espressione beata di Gesù. Dice: ma a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. È vero. Ma beati i vostri occhi che vedono. Vediamo. Quando questa, diciamo, affermazione di Gesù è, come dire, è espressiva dell'avventura che il nostro cuore vive seguendo Lui, allora quelle cose che non andate sul perdono si colgono. Ma se non è in atto quel beati voi, beati i vostri occhi che vedono, a voi è dato conoscere il mistero del regno dei cieli, possiamo accampare fino a 1000 anni, ma non scopriamo niente. Ma questo lo vedremo più nel pomeriggio. Invece, vorrei ancora sottolineare la questione tempo. È come se noi non valutassimo mai questo. Voi sapete che in tutta la tradizione orientale, ancora adesso, anche se poi non è così condivisa o vissuta, no? Però il timbro c'è, normalmente se voi seguite la liturgia orientale, bizantina, no? Oppure se entrate in contatto con una dimensione monastica di tradizione bizantina, oppure anche come preghiera liturgica, cioè il timbro, anche se non è più tradotto a livello mentale, ma io ho percepito che c'è, il timbro è che noi viviamo il tempo escatologico, vale a dire, il nostro tempo fisicamente è il tempo di sempre, il mondo non cambia mai, non l'ha cambiato Gesù, non lo cambieremo neanche noi. Anzi, c'è un proverbio romeno, quando si commenta l'espressione di Paolo: passa la scena di questo mondo, il commento: no, passiamo noi, la scena resta, non cambia niente, ma noi passiamo. Però comunque è un proverbio romeno. La questione tempo resta importante, perché noi lo viviamo a livello, non so come poter dire, a dire a livello fisico non ha molto senso, ma è come la normalità, i giorni si succedono, il tempo è sempre uguale, no? Invece, nella dimensione spirituale, soprattutto della preghiera o della liturgia, il tempo che noi viviamo a livello del cuore è il tempo escatologico, vale a dire, questo tempo che passa è il tempo della grazia, è il tempo di grazia. Quando vi dicevo, no, che nella espressione di Giovanni, quando deve parlare del verbo della vita, dice il verbo pieno di grazia e verità. Questo pieno di grazia e verità vuol dire che questa pienezza avviene, si può gustare, ci si apre a gustarla nel tempo quotidiano, che perde questa sua valenza di precarietà per acquisire questa dimensione escatologica dell'eternità. L'eterno è già nel tempo presente, perché ogni momento del tempo presente è aperto su questa eternità. Allora, è una riflessione che non è molto tempo che ho elaborato, ma per me è molto significativa. Come a dire, se noi guardiamo i nostri tempi, che disastro, ma se voi leggeste le espressioni di 2500 anni fa, non so, 1000 anni fa, sempre, i contemporanei dicono, che tempi, è un disastro, ma sempre. Quindi vuol dire che è una specie di abitudine mentale, proprio perché nessuno vede realizzarsi fino in fondo quello che si desidera. Allora si comincia a dire, si sogna che il tempo passato era più glorioso, ma il tempo passato per chi viveva là è uguale come per noi. Allora, quello che io, cioè, mi sembra importante è cogliere che in questo tempo che passa è entrato l'Eterno, è il tempo messianico. È il tempo in cui io posso aprirmi alla grazia. E la verità, quella che io desidero come compimento del desiderio che porto in cuore, è questa grazia di Dio che si rivela e che ci attira alla comunione con sé, nella solidarietà con tutti. Questa dimensione, no, diciamo, del tempo messianico è quello che farebbe, io dico farebbe perché non ho mai sentito molto accentuato questo timbro. Quando noi ascoltiamo la parola, ma tu ti rendi conto che questa parola è la parola di grazia per il nostro tempo? È la parola di verità che vale per il nostro tempo. E avevo trovato un midrash, a me, diciamo, piace moltissimo, no? L'avevo trascritto nell'omelia, diciamo, di domenica scorsa e ve lo leggo. Rabbi Yoshua ben Levi interrogò il profeta Elia. Voi sapete che nella tradizione ebraica il profeta Elia è quello che precede l'avvento del Messia, no? Quando verrà il Messia? Va a chiederlo a lui, rispose. E dove lo posso trovare? Alle porte di Roma. E come lo riconosco? Egli siede tra i lebbrosi mendicanti. Un testo di tradizione ebraica. Ma mentre questi si tolgono e si rimettono le bende tutto in una volta, egli si toglie le bende una a una e se le rimette uno alla volta, dicendo: forse sarò chiamato a manifestarmi e in tal modo non ritarderò. Rabbi Yoshua andò da lui e lo salutò. Pace a te, maestro. Pace a te, figlio di Levi, rispose. Quando verrai, maestro? Gli disse, oggi. Poi venne da Elia, che gli chiese, cosa ti ha detto? Mi ha mentito. Ha detto che sarebbe venuto oggi, ma non è venuto. Ma Elia disse, no, egli ti ha detto questo, oggi, se ascoltate la sua voce. Quello oggi è ogni momento del tempo che viviamo, per cui questa è la deduzione. Se non ascolto la parola che sento oggi, il mio cuore resterà indurito e domani farà più fatica ad ascoltare. Ogni giorno, e questo che forse è ancora non ben presente per noi, in ogni giorno c'è anche un qui. Io ogni giorno lo vivo in un punto preciso. Non è detto in generale. Ogni giorno qui. Vuol dire stare totalmente dove siamo. Pensate a quando subite una prova o una tentazione. Qual è la reazione immediata che vi viene? Di scappare via. Naturalmente noi lo diciamo per amore di Dio, per non fare il peccato, naturalmente. Ma non è mica per quello. È perché ci pesa. È perché ci dà fastidio. È perché rovina la nostra immagine. È perché in qualche modo non sopportiamo. Ma non è per amor di Dio. Allora, l'essere totalmente dove siamo, quindi anche nella prova, anche nella tentazione, è l'apertura, quello che dicevo prima, alla promessa di Dio. È questa apertura che porta la grazia e la verità. Allora, quello che è trascorso non deve ipotecare ciò che inizia. Vi ricordate quell'espressione del profeta Isaia? Ma come? Non sentite che gorgoglia quello che sta avvenendo? Non avvertite che si sta preparando per? Ed è detto, chiamiamola la comunità, che invece di fidarsi di Dio cerca un alleato, come difesa, no? Come sostegno. Ma non sentite che gorgoglia? Vuol dire non sentite che è in atto la grazia del Messia che si vuol manifestare al cuore? Non sentite che proprio lì dove siete, proprio in questo momento, non sentite che si apre la porta del regno? E la fede è esattamente questo. Quando il profeta Abacu parla di animo retto, intende questo. Quell'oggi, il tempo, quel qui dove siamo. E non c'è specificazione qui bello o brutto, è il qui dove siamo. Questo è l'unico posto ed è l'unico momento in cui per noi vale la grazia. Se tu vuoi spostarti, ti immagini di essere in un altro posto o di essere diverso, tu stai chiudendo il cuore a questa grazia. Cioè, tu non ti apri alla promessa di Dio, cerchi alleati. Noi a volte li cerchiamo proprio anche in comunità. A volte uno fa bene per avere un alleato. Ma che senso ha? Ecco, questo collegamento, no, tra la durezza di cuore e la fede per me resta molto essenziale per imparare a cogliere il contenuto, il segreto della parola che ascoltiamo. E evidentemente questo non si riesce a cogliere se voi non lo collegate quando ascoltate la parola in un certo contesto. E il contesto spesso è illustrato dall'insieme della liturgia, perché mette in parallelo, no, certi brani e spesso noi non l'avremmo mai fatto, ma nella liturgia questo viene sottolineato. Ultima cosa, proprio in questa, adesso non ho presente il testo, ma voi potete andare alla liturgia di domenica scorsa, no? Mi sembra che il canto al Vangelo parli della parola come una parola eterna, no? Io non so che cosa voi immaginate. Normalmente noi diciamo che la parola di Dio è una parola eterna perché dura sempre. Ma non è tanto questo il significato. Il significato è eterna nel senso che vale sempre, comunque, per chiunque, in ogni circostanza. La parola di Dio non cambia, non muta. Perché quando voi andate a controllare il riferimento di questo versetto, troverete che questo versetto è collegato a una profezia di Isaia. E adesso non ho qui i testi, però voi potete andare a controllare. Allora, quando Isaia parla di eternità, della fedeltà di Dio, la contrappone alla precarietà della vita dell'uomo, tanto che l'uomo ha immaginato un fiore di campo. Stamattina c'è e stasera non c'è più, no? Allora, l'eternità della parola non è la durata nel tempo, è il valore che custodisce sempre e comunque. Allora, deduciamo, quella verità e grazia che ogni cuore vuole, ogni cuore va alla ricerca di questo, è soltanto custodito dalla parola di Dio. Perché la parola di Dio è eterna e l'uomo è precario. Allora, da questo punto di vista, nessuno dica è troppo difficile, perché già questo è segno della chiusura di cuore, è segno della durezza di cuore. Nessuno dica, no, vale per i santi e non per noi, perché questo è segno del disprezzo con cui guardate colui che vi fa un dono, dice, ma no, non lo voglio. Da un punto di vista di comportamento, se uno facesse la foto dell'evento, dice, ma questo è tucco, ma questo è scemo. E noi facciamo così. Siamo piuttosto scemi. Cioè, nel senso che c'è quella grazia, quella verità che viene data e noi dice, ma no, io lo cerco qua e viene di qui. Guarda sopra e viene da sotto. Ma guarda dove viene, no? Ecco, quel guardare dove viene, come dire, quel sapere sempre, no, che c'è un verso buono, un verso di grazia nel vivere la vita, è collegato alla fede, perché la fede è il contrario della durezza di cuore. E la durezza di cuore è quello che il profeta dice, l'animo non retto. Rettitudine non è io non sbaglio, non faccio peccati. Perché per esempio un uomo che fa peccati e lo riconosce è molto più retto di un uomo che non fa peccati e poi si vanta. Quindi la rettitudine è collegata a che proprio quando a te non sembra, quindi c'è la prova, lì bussa la grazia e la verità di Dio. Perché ogni momento del tempo è il momento del tempo escatologico, cioè è il tempo del Messia. Perché non l'accogli? Questo secondo me sarebbe, non so, come quel movimento, no, di fondo che rende la nostra vita, tra virgolette, graziosa, ma non graziosa perché come quando c'è nel Salmo, no? Il Salmo 51, non mi ricordo mai com'è, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato, no? Si chiede la grazia, no? Di aver pietà. Non è che siamo graziati perché non subiamo il castigo che ci meriteremmo, no. È che il perdono di Dio ci rende graziosi, cioè ci rende piacevoli ai suoi occhi e rende noi piacevoli nel senso di allargare questo piacere a tutti. La grazia è, diciamo, l'amore di Dio è proprio pieno di grazia e di verità, cioè ci rende graziosi. Se voi pensate che una delle difficoltà così, dalla sensibilità comune, è che nessuno vede con gioia il proprio essere e creature, nessuno accetta con gioia la propria storia, perché ognuno ha i suoi guai, allora capite la forza di questa rivelazione. E chiudo con un'immagine, mi sembra che sia una canzone spagnola, ma io non so se... non ho buona memoria, però mi ricordo l'immagine, no? L'immagine è che cioè, la vita, no, è piena di buchi. Buchi vorrebbe dire peccati, sofferenze, pieni di buchi. Allora immaginate un bambù con tanti buchi. Non è che voi vedete, pensate al flauto, no? Non è che voi vedete una canna con buchi, voi vedete la possibilità, chissà che melodia viene fuori se uno la sa suonare bene. La nostra vita è così. Se non ci fossero i buchi, non ci sarebbe nessuna melodia. Ma se ci fossero solo i buchi, è una tragedia. Ecco, il tempo di grazia è quello che suona il flauto e fa uscire una bella melodia, no? Che è piacevole da ascoltare. I buchi non sono toccati, sono trasfigurati. Questo è il lavoro della grazia di Dio nel nostro cuore quando noi l'accogliamo, quando noi la riconosciamo.